Everybody sing the same song. It goes tonight, 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 tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, 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 cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh sure, it's ruling the airwaves. What remains of the airwaves. And we're frankly thankful for the market psychology you're helping us to. And all the hits are saying the same thing. There's only tonight, 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 tonight. Man, life is finite. But shit, it feels like forever. It feels like forever.
26 minuti dopo le 9, si chiama Tonight, questa canzone dal tratto inconfondibile di LCD Sound System, quando comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Allora professore, ho pensato a lei, sono andato dal dottor Google e ho digitato dito nella portiera, primo risultato, come gestire il dolore di un dito chiuso nella porta, WikiHow. Allora punto 1, gestire il dolore. Metti del ghiaccio, l'ha fatto?
Ah sì, assolutamente.
Perfetto. Punto 2, mantieni la calma. È tranquillo?
Sono tranquillissimo.
Allora, abbastanza tranquillo, molto bene, fin qui ci siamo. Punto 3, assumi antidolorifici da banco.
Li ho assunti.
Perfetto, quindi ci siamo anche qui. Punto 4, concentrati sulla respirazione. Forza, respiriamo insieme.
Questa mi sembra più difficile.
Però proviamoci.
Faccio
un bel respiro.
L'ho fatto per cercare di dormire, quindi non è che...
Ma lo faccio anche adesso, un bel respiro.
Ma non c'è il naso chiuso.
Quindi saltiamo il punto 4. Punto 5, distraiti. Guardi qua.
Mi sono distratto. Mi sono sicuramente distratto.
Punto 6.
Grazie a questi microfoni e agli ascoltatori.
Molto bene. Punto 6. Immagina del cibo.
Perché?
E che ne so, lo dice WikiHow su come gestire il dolore del dito schiacciato nella portiera.
L'immaginiamolo, dai.
Che cibo stai immaginando?
Un latte macchiato.
Un latte macchiato. C'è qualcosa di più vicino al dionisiaco, un'ostrica.
Ma no, ma a quest'ora...
Non lo so.
Non lo so, alle 9, 8 minuti.
Vabbè, con questo dovrebbe aver imparato a gestire il dolore. Punto 7, amputare, trasformare il dito in reliquia, come le dicevo.
Lo sapevo.
Eravamo nel dubbio se ce l'avremmo fatta a sentirlo oppure no, e invece per fortuna la risposta è positiva, e quindi eccolo qui, esordire come ha fatto Kuzminskas sulla parquet del giorno delle locuste. Buongiorno, bentornato anche al professor Alessandro Santoro.
Buongiorno, vorrei sempre ricordare che il mio style of work comunque era un po' a reggere con quello della celebrata squadra milanese. Buongiorno, buon anno a tutti.
Buongiorno, vedo che ha conservato il suo miglior understatement nonostante la disfatta 81-107 subita in casa contro il CSKA ieri sera, ma d'altra parte...
Non conta solo lo stile di lavoro, lo dice l'allenatore, quindi dobbiamo credere.
E soprattutto ricordiamo sempre che l'ora più buia è sempre quella prima dell'alba e, caro professor Di Stefano, il dito più nero è sempre quello prima della reliquia. Vuole esprimere della solidarietà al collega Di Stefano che è stato colpito dai poteri forti?
Assolutamente, ho sentito, chiaramente non è casuale, è ovvio che c'è una macchinazione dietro e adesso...
Nel senso più stretto del termine, c'è una macchinazione.
Esatto, bisogna capire che cosa c'è dietro, secondo me è un bel dossier, lo dovremmo tirar fuori da questa vicenda.
Sì, il crimine ortopedico sarà protagonista della prossima copertina di Valori quando verranno svelati fino in fondo i misfatti. Ma a proposito di svelamenti, professor Santoro, l'avevamo annunciato già ieri con un giorno d'anticipo al Demone del Tardi, volevamo fare con lei questa settimana un po' di fact checking per verificare fattibilità e sostenibilità di alcune tra le più eclatanti promesse elettorali di questi giorni. Abolisco qua, abolisco là, si va bene, ma poi ha fatto due conti?
Allora, dunque, di proposte ne sono state messe, avanzate tantissime.
Peschi dal mazzo, ne ha facoltà, scelga lei.
Allora, io direi che non vale proprio la pena di soffermarsi su questioni tipo la flat tax, di cui abbiamo già abbondantemente parlato. Quindi la proposta della Lega di Forza Italia, vorrei solo aggiungere che rispetto alla proposta seria, comunque per quanto discutibile, ma seria dell'Istituto Bruno Leoni, che prevedeva comunque tagli molto molto pesanti al welfare state per decine di miliardi, incrementi di altre imposte e una spending review residuale, cioè per trovare quello che manca di 30 miliardi, la proposta di Lega e Forza Italia non parla di tagli al welfare, non parla di altri incrementi di imposte, quindi stiamo veramente parlando di qualcosa che potrebbe costare un centinaio di miliardi, e l'idea che insomma poi magicamente, siccome l'aliquota si abbassa, i redditi aumentano e compensano una riduzione di questa misura è semplicemente insomma del tutto implausibile, mettiamola così. Quindi quella
vorrei mica promettere la luna e poi dire anche che costa in campagna elettorale.
No, ma infatti siamo nell'ambito delle solite promesse elettorali che insomma siamo abituati a sentire, non credo neppure che esistano tante persone che ci credano veramente. Secondo me è molto più interessante, però ahimè è un argomento complesso, per cui non so se avremo il tempo di esaurirlo in questi pochi minuti, è la proposta di abolizione della contribuzione universitaria e della sua sostituzione con la fiscalità generale. Sicuramente siamo in tutt'altro campo, sia perché le dimensioni dell'intervento sono diverse, sia perché dietro un'idea del genere ci sono, come dire, elementi a favore ed elementi contro. Penso che magari poi potremmo riprendere il discorso, però sommariamente anzitutto bisognerebbe dire qual è il quadro di partenza, cosa che non è stata molto ricordata. In Italia attualmente, se prendiamo il finanziamento delle università statali, circa il 63% proviene da fondi statali, l'FFO oppure altri fondi diciamo a destinazione specifica. Circa il 14% proviene dalla contribuzione studentesca, la parte rimanente proviene da alienazioni, entrate di soggetti terzi, finanziamenti esterni. Ora, questo vuol dire quindi che per la maggior parte la spesa è coperta già dallo Stato e dalla fiscalità generale. È però vero che la quota a carico delle famiglie è aumentata nel corso degli ultimi 10 anni, ed è anche vero che se guardiamo all'Europa la spesa che le famiglie sostengono per la contribuzione studentesca universitaria è più elevata di praticamente tutti i paesi eccetto il Portogallo. Quindi questi elementi potrebbero suggerire in qualche modo un'ulteriore, come dire, fiscalizzazione, quindi passaggio a carico della fiscalità generale della contribuzione studentesca possa essere una buona cosa. Qui però appunto il discorso si fa complesso, perché ci sono sia aspetti di efficienza, sia aspetti di equità, cioè sia aspetti legati alla opportunità di mettere a zero sostanzialmente la contribuzione studentesca rispetto alla capacità di dare gli incentivi giusti, cioè facendo così noi facciamo in modo che vadano, scelgano di andare all'università le persone, gli studenti che è fra virgolette giusto che ci vadano, cioè che sono in grado in questo modo di aumentare le proprie competenze e quelle sociali, aumentare la produttività del sistema e quindi aumentare il benessere sociale. Questo è un grosso punto di domanda, perché comunque è chiaro che se si riduce il costo, il prezzo diciamo così pagato, ci possono essere anche degli effetti indesiderati, cioè il fatto che la scelta di investire sull'università diventi una scelta fatta diciamo così a cuor leggero e in modo meno consapevole. Però è anche vero che il sistema attuale non funziona da questo punto di vista, quindi questo è un argomento che andrebbe sviscerato. Però quello su cui forse di più si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica è quello dell'equità, cioè sostanzialmente chi sostiene questa proposta dice è una proposta che favorisce diciamo gli studenti universitari, è una proposta redistributiva perché li mette a carico della fiscalità generale, non solo delle famiglie degli studenti universitari. Chi vi si oppone dice il contrario, dice vanno all'università i ricchi e quindi è un finanziamento dei poveri a favore dei ricchi, diciamo così, estremizzando. Ora, effettivamente a vedere i numeri non si può dire da quello che si sa che il profilo medio dello studente universitario, o meglio delle famiglie degli studenti universitari, io conosco i numeri, devo confessare, del nord Italia, quindi una visione parziale, però se li confronto con il profilo medio del contribuente italiano, non posso certamente dire che le famiglie universitarie sono tendenzialmente più povere rispetto al contribuente medio italiano. E d'altronde, se si parla di progressività, quando si fanno pagare le tasse universitarie si può essere molto progressivi. Le università, adesso non vorrei sponsorizzare troppo, però noi alla Bicocca abbiamo costruito un sistema estremamente progressivo che varia con l'ISEU in modo puntuale, e questo ci ha consentito veramente ridurre le tasse sugli studenti a livello medio-basso. È vero che non tutte le università lo hanno fatto nello stesso modo, ma si potrebbe tranquillamente costringere le università a farlo. Quindi ha come dire, nella situazione attuale, se parliamo dell'equità, lasciamo perdere considerazioni di efficienza, mi sembra difficile, sinceramente, pensare che il passaggio dalla contribuzione studentesca, della quota di contribuzione studentesca ulteriormente a carico della fiscalità generale contribuisca all'equità. Dopodiché ci si può chiedere se facendo così però non si possa favorire un maggior afflusso di studenti diciamo provenienti da famiglie meno ricche all'università. Questo è possibile perché è una delle cause che fanno sì che ci sia una selezione, diciamo così, all'entrata, per cui appunto i figli delle famiglie povere non vanno all'università. L'elemento economico è una delle cause, il problema è che appunto è solo una delle cause, secondo i rapporti OCSE in generale conta di più, per esempio, il fatto che ci sia una persona laureata in famiglia, che a sua volta può essere correlata al reddito, ma è anche in parte indipendente. Quindi, come si vede, è una cosa complessa. Probabilmente alla fine di questa nostra conversazione gli ascoltatori saranno ancora più confusi di prima, ma perché
ma infatti io la volevo riportare, la devo riportare necessariamente per chiudere l'argomento alla semplicità. Allora togliamoci le vesti dell'uomo super partes. Se il 5 di marzo le telefona Mattarella e le dice: Santoro, lei è il presidente del consiglio, cosa facciamo delle tasse universitarie, le aboliamo sì o no? Lei cosa dice?
No, nel momento attuale non le abolirei, investirei invece, ed era questa l'ultima cosa che volevo dire, su un settore che è chiaramente in vera sofferenza, che è quello del diritto allo studio. Le università sono costrette a mettere fondi propri, quindi anche i fondi della contribuzione studentesca, perché le regioni non riescono a coprire tutte le borse degli aventi diritto allo studio, che vengono da famiglie povere, vere, controllate come tale, spesso dal sud verso il nord, e lì c'è una reale esigenza. Quindi io risponderei no, non abolisco la contribuzione studentesca, piuttosto aumento l'utilizzo, la disponibilità di fondi pubblici per il diritto allo studio e tutto ciò che sta intorno al diritto allo studio, oppure per esempio, per dirne un'altra, sulla disabilità, anche qui le università devono intervenire praticamente da sole, perché i fondi pubblici per consentire agli studenti disabili di arrivare all'università sono zero.
Ascoltatori, ricordatevi di queste parole il 5 di marzo, quando squillerà quel telefono e Mattarella dirà: Santoro, allora cosa facciamo? Ricordatevi di quello che ha detto. Professor Santoro, la saluto, dobbiamo andare.
Grazie,
dobbiamo andare dopo aver fatto questo punto con Alessandro Santoro sulla una delle tante proposte che sono state fatte in questi giorni, ovvero l'abolizione delle tasse universitarie. Torniamo alla gigantesca scaletta che abbiamo ancora di fronte e che intendeva ripartire proprio dalla marcia indietro possibile, reale, di Donald Trump, che ieri ha detto: beh, potremmo rientrare negli accordi di Parigi.
Sì, in realtà, a proposito di fact checking, gli Stati Uniti non sono mai veramente usciti dagli accordi di Parigi. Come sapete, l'annuncio di Trump era molto fumoso e non si è mai sostanziato in una vera e propria sospensione o addirittura rottura degli accordi. Il protocollo di Parigi è stato sottoscritto dall'amministrazione americana nell'epoca di Obama, e per una eventuale uscita dagli accordi l'attuale amministrazione avrebbe dovuto di fatto comunicare alle Nazioni Unite, alle UNFCCC, cioè l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici, che rompeva l'accordo con delle conseguenze legali molto consistenti. C'è stata una fase di sospensione all'ultima COP, per esempio quella che si è tenuta a Bonn sotto la presidenza delle Figi. La delegazione statunitense era lì come osservatrice, come dire: ci siamo, ma non possiamo intervenire nel dibattito e nelle decisioni formali perché non ne abbiamo la delega. Ora Trump sembra fare una sorta di marcia indietro e riprendere il cammino all'interno degli organismi appunto delle Nazioni Unite che si occupano dei cambiamenti climatici, ma la situazione rimane molto confusa e in realtà molto legata al alla sorte di Scott Pruitt, l'amministratore dell'EPA, dell'Agenzia per l'Ambiente americana, che negli ultimi mesi è pesantemente sotto accusa e più volte si sono ventilate le sue dimissioni o addirittura la sua rimozione per problemi molto rilevanti di conflitti di interessi nelle scelte e anche nella conduzione proprio dell'EPA.
E intanto, come dicevamo, c'è questo caso clamoroso della città di New York che fa causa ai big del petrolio, un po' come se Sala, solidale con lei, facesse causa ai big delle portiere, e li hanno accusati di inquinamento nocivo.
Sì, sì, non è la prima volta che un'amministrazione pubblica intenta o minaccia di intentare un procedimento di recupero di una sorta di causa per risarcimento danni. Ovviamente fa molto clamore il fatto che lo sia la città di New York, una delle prime metropoli al mondo, e Bill de Blasio ha fatto proprio una conferenza stampa due giorni fa annunciando appunto che ha dato mandato ai suoi uffici legali di citare in tribunale BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil e Royal Dutch Shell. L'assunto è quello noto: i manager dei cinque gruppi sapevano che le produzioni legate al petrolio avrebbero causato il surriscaldamento dell'atmosfera, insomma i cambiamenti climatici, hanno continuato nascondendo gli esiti delle ricerche condotte dai loro esperti. Come è noto, alcune di queste grandi compagnie, in particolare Exxon, ha addirittura cercato di manipolare i risultati delle ricerche scientifiche, e quindi da qui l'idea di chiedere i danni per le spese sostenute da questo punto di vista dall'amministrazione di New York per contrastare i cambiamenti climatici. Si cita ovviamente tra tutti l'uragano Sandy e le sue conseguenze sulla città di New York. Perché questo è rilevante? Perché ricordiamocelo, negli Stati Uniti sono molte le azioni giudiziarie che hanno imposto maxi risarcimenti all'industria, una prassi arcinota. Il caso più clamoroso, quello famoso del tabacco, ed è di solo quattro anni fa, perché nel 2014 la R.J. Reynolds, quella che possiede Camel, Winston e Paul Mall, dovette versare 23,6 miliardi di dollari alla vedova di un fumatore incallito, il Dipartimento della Giustizia poi, come noto, fece anche esso una causa contro le grandi compagnie del comparto del tabacco. In più, l'annuncio di De Blasio ha un'altra parte molto interessante, forse ancora più interessante perché più immediata. De Blasio ha annunciato che tutti i fondi gestiti dall'amministrazione di New York procederanno al disinvestimento da qualsiasi attività finanziaria legata alle compagnie appunto del settore petrolifero.
Ai fondi avvoltoi invece gli ha fatto causa qualcuno oppure ci hanno tutti paura?
No, i fondi avvoltoi non hanno diverse cause nella storia.
Non ripercorriamole tutte perché stiamo parlando dei fondi avvoltoi.
Anche perché in realtà sono i fondi avvoltoi che fanno causa e vincono. Il caso più emblematico, forse te lo ricordi, sono i fondi avvoltoi contro l'Argentina per il default, e hanno vinto, anzi hanno stravinto alla grande, hanno guadagnato miliardi di dollari. Stiamo parlando dei fondi avvoltoi perché c'è sempre più interesse e stanno guadagnando sempre di più con la famosa questione degli NPL, i crediti non performanti delle banche, non solo quelle italiane. Di questi giorni la notizia, per esempio, che DoBank, che è una banca creata da un notissimo finanziere avvoltoio italiano, Andrea Mangoni, DoBank è arrivato in finale in una gara con una trentina di investitori per rilevare 2 miliardi di crediti non performanti della Grecia. Il portafoglio potrebbe salire anche a 5. Come funzionano questi fondi avvoltoio, che si dice abbiano già intascato alcune decine di miliardi da queste operazioni? comprano questi NPL, questi crediti non performanti, al 10, 15, massimo 20% del loro valore e poi vanno a recuperare il possibile. In alcuni casi si è visto che nel recupero dei crediti appunto in sofferenza si può arrivare a recuperare fino al 50%, quindi quello che si compra magari a 200 milioni può portare a incassi superiori al miliardo, con grandissime plusvalenze che peraltro poi non vengono nemmeno pagate dal punto di vista fiscale, perché questi fondi hanno quasi sempre sede in paradisi fuori dai confini dei paesi da cui comprano gli NPL.
Abbiamo solamente un minuto ed avevamo lasciato all'Italia là sullo scaffale, nemmeno col Black Friday se la sono comprata, ma adesso ci sono tre soggetti che se la stanno contendendo.
Almeno formalmente ci sono tre soggetti, un po' defilata Lufthansa perché ha posto delle condizioni molto pesanti per poter intervenire in pole position.
Sanate la situazione voi e poi semmai
sì,
ne parliamo.
Tagliate i lavoratori, mettete a posto tutto e poi dopo forse ne parliamo, quindi è molto difficile a questo punto che Lufthansa possa rimanere in gara. Rimangono due opzioni, Air France, EasyJet, che si spartirebbero ovviamente gli slot la parte della compagnia, e adesso si è fatta avanti Delta, l'americana Delta, che sembra possa essere interessata a mettere il piede appunto in Europa in modo più forte attraverso l'acquisizione di Alitalia.
Avevamo circa altri 44 argomenti in scaletta che purtroppo non riusciamo a portare in onda perché il countdown è ormai fatale, però visto che stiamo parlando di trasporti, perlomeno due parole sul buco da 6,4 miliardi in 7 anni che ha fatto l'ATAC.
Sì, questo è il risultato dell'attività del liquidatore, sono cifre dette francamente spaventose, che saranno quelle che dovranno essere oggetto sia del piano industriale sia del cosiddetto concordato preventivo. I costi di produzione sono superiori del 30% rispetto a quelli per esempio dell'ATM presa come media di paragone, l'età media dei bus è di 11,8 anni e la produzione di chilometro per dipendente è solo di 12,7, molto bassa rispetto alla appunto media di altre aziende del comparto del trasporto pubblico.
Le 9:28 minuti, ahimè, dobbiamo finire qui questa prima puntata dell'anno del Giorno delle Locuste. Ci risentiamo naturalmente la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre in questo orario, sempre su queste frequenze. Saremo così come siamo sempre stati, forse con un dito in meno, ma quel dito lo posteremo sui social in modo che lo possiate venerare in forma digitale prima di decidere se appunto sorgerà o meno il mausoleo della reliquia oppure no. In bocca al lupo, professore.
Grazie e buon fine settimana.
Ciao ascoltatori, alla prossima e occhio alle portiere.